Buongiorno e benvenuti su Radio Bandiera Nera, qui il vostro conduttore radiofonico del blocco studentesco Novara e questa mattina ci ritroviamo con un altro argomento della rassegna stampa del sito del nostro movimento. Quest'oggi parleremo del caso che ha scosso le menti degli autorazzisti, di quelli sempre pronti a scendere in piazza per gli altri invece che per noi e dei giornalisti piragna, sempre attenti a creare titoloni e notizie sensazionalistiche riguardo un inesistente suprematismo bianco. Il tema di oggi è il caso George Floyd e l'autorazzismo, e l'articolo che ci ha dato l'ispirazione è quello riportante il titolo George Floyd, tutto quello che non ci serve, pubblicato in data 31 maggio 2020. Crediamo che tutti sappiate cosa sia accaduto in quel di Minneapolis, ma per dovere di cronaca vi rinfresco la memoria. Come riportato dal sito money.it, George Floyd, 46 anni, afroamericano di Houston, viveva in un sobborgo di Minneapolis da 5 anni e lavorava come buttafuori in un locale chiuso da marzo a causa del lockdown. La sera del 25 maggio Floyd è stato arrestato. Stando al rapporto del Dipartimento di Polizia di Minneapolis, gli agenti hanno risposto a una chiamata su un uomo sospettato di falsificazione di denaro. Nel dettaglio, intorno alle 20, il dipendente di un mini market ha chiamato il 911 per denunciare un cliente che aveva pagato le sigarette con una banconota da 20 dollari falsa e che sembrava ubriaco. Quando sono arrivati, Floyd era nella sua auto e sembrava star male. Sceso dall'auto, è stato ammanettato ed è stata chiamata un'ambulanza. Poco dopo, Floyd è morto. Ma com'è morto? Come le foto testimoniano, l'uomo è stato ucciso per soffocamento, con il poliziotto che, probabilmente per tener fermo e immobile il Floyd, gli ha posto il ginocchio sul collo, portandolo alla morte. Seppur quanto sia deprecabile questo omicidio, parrebbe un normalissimo, anche se normale non lo è, caso di violenza e di abuso del potere da parte della polizia americana. Ma così non poteva essere. Difatti è diventato un caso nazionale dapprima e internazionale poi, ma con l'unica e sostanziale differenza che i moti di protesta non sono fondati sulla lotta, non per forza pacifica, al sistema giudiziario americano, ma sono invece basati sul puro odio politico e sociale. Come la storia insegna, il dividi et impera regna incontrastato. Sì, perché queste tensioni sociali a qualcuno fanno sempre comodo, e in tal caso sicuramente a beneficiarne sono i democratici americani, nella figura di Joe Biden in primis, concorrente numero uno di Donald Trump, che sta usando pienamente questo dramma umano per la sua campagna elettorale. Ora, al di là di questa disputa repubblicani-democratici, a cui noi interessa relativamente poco, non perdiamo di vista il problema principale legato alla morte di George Floyd, e cioè la società statunitense in sé. Per quanto ci vengano spacciati gli USA come un modello sociale, un modello economico, un modello di vita di riferimento, essi nascondono delle contraddizioni abbastanza importanti. È innegabile che il sentimento patriottico sia altamente presente nella società, ma quello unitario non lo è per nulla. E questo è verificabile dalle enormi disuguaglianze sociali. Una nazione fondata sul denaro, sulla guerra, sull'oppressione dei popoli, sullo sfruttamento, sul liberismo più sfrenato che non garantisce economia reale adeguata e dignitosa nelle tasche dei cittadini, che non permette a tutti di accedere ad un'assistenza sanitaria. Una nazione che, mentre combatteva, bombardando e occupando città italiane, i fascismi razzisti, come dicono le scimmie ammaestrate dei collettivi antifascisti, segregava i neri o su qualche autobus o in qualche quartiere ghetto di New York, in pieno regime di apartheid, fenomeno durato fino ai primi anni 70 e che ancora oggi mostra tutti i suoi frutti marci. Una nazione che è in preda a tensioni sociali, come in una vera e propria guerra civile. E qui la colpa non è da ricercare in Trump, nei repubblicani, nei democratici, nello schiavista Edward Colston, la cui statua è stata distrutta dai rivoltosi neri e dai terroristi antifa, così come affermato dal presidente americano. Ma nei fondamenti di quella nazione è la società americana a essere colpevole dell'attuale situazione. Il tanto applaudito e fantomatico sogno americano, se davvero mai esistito, sta scomparendo sotto i colpi di arma da fuoco della popolazione civile. Sarà un lento declino per gli States? Difficile dirlo. Sicuramente una società che non riesce a controllare e a placare la rivolta dei suoi membri e quindi dei suoi gruppi interni non può essere definita con tale nome. L'opinione di chi parla su quel paese non è per nulla positiva, anzi, il desiderio, con tutta franchezza, sarebbe quello che sparisse definitivamente dalla faccia della terra. Ma qui dobbiamo fare un'analisi critica e imparziale, quindi se davvero chi ama e governa lì US vuole calmare le tensioni, il primo intervento da fare sarebbe quello di riformare il sistema giudiziario, sistema venduto come perfetto da sempre, ma che non rispecchia assolutamente la realtà. Citando testualmente alcune righe dell'articolo, il sistema giudiziario americano, il sistema di polizia in particolare, ha un grosso ed evidente problema con la violenza gratuita, che ci porta ad affrontare la prima grande verità sul caso Floyd. Negli States si muore per nulla, si muore senza processo, si muore sulla sedia elettrica oppure a bordo di una strada. Ciò che emerge dal brodo etnico che compone la società americana è una violenza degenerata non solo di bianchi su neri, ma soprattutto, e in maggior misura, di neri su bianchi e di ispanici su bianchi. La questione razziale dietro il caso Floyd viene subito a cedere se analizziamo i numeri, rilasciati dal Ministero della Giustizia nel 2018, dei crimini violenti interrazziali. Gli omicidi di neri su bianchi sono 548.000 circa, mentre quelli di bianchi su neri sono 60.000. Certo, morti sempre moralmente e penalmente condannabili, ma ci interessa sottolineare come la vulgata antirazzista e globalista di politici, media e utili idioti voglio ogni qualvolta far passare il messaggio che il razzismo è solo nei confronti dei neri. I dati parlano chiaro. Il caso Floyd rientra in un semplice, seppur terribile e assolutamente infame, abuso di potere della polizia. Uno stupido abuso, aggiungiamo, perché da là a tutto quel meccanismo del Black Lives Matter che, come le forze di polizia, perde l'occasione di affrontare il caso secondo giustizia, per scendere nel campo della rappresaglia culturale, mediatica, fisica, antibianca. Curiosamente, fu proprio Thomas Sankara, patriota burkinabè che ha combattuto tutta la vita per un'Africa indipendente e sovrana, ad affermare che senza formazione e senza preparazione politica un soldato è solo un potenziale criminale. Niente di più vero, soprattutto in questo ennesimo caso in cui le forze dell'ordine non solo uccidono un cittadino senza nessuna giustificazione, ma espongono il fianco a chi vuole l'uomo bianco al centro dell'odio revanchista del cosiddetto sud del mondo. Altro aspetto di questa analisi è il ripetitivo e sempre puntuale autorazzismo tutto occidentale, l'eterna colpa dell'uomo bianco, artefice del colonialismo degli scorsi secoli. Questa è l'accusa. Autorazzismo messo in mostra ogni qualvolta che la vittima di un deprecabile atto è nera. E gli esempi sono tanti, come per l'atleta italo-nigeriana Desi Osuake, colpita da un uovo lanciatogli da uno squilibrato figlio di un dirigente del Partito Democratico, come per Emmanuel Chidi Nnamdi e per ultimo George Floyd. Autorazzismo che ha due facce, quella istituzionale e quella militante, passatemi il termine. Per autorazzismo istituzionale si intendono le figure pubbliche, i politici, e se dovessimo scegliere un simbolo sceglieremmo Laura Boldrini, coloro che usano questi eventi per portare acqua al loro mulino, per fare campagna elettorale, per distogliere l'attenzione da altri problemi, un argomento tattico per raggiungere i propri scopi, ecco. Invece per autorazzismo militante intendiamo i poveri scemi, gli utili idioti al sistema che scendono in piazza sempre per gli altri invece che per il loro popolo, che protestano sempre per temi spicci, affrontati solamente di facciate, mai concretamente, piuttosto che per i diritti fondamentali dei loro connazionali, gli stessi che chiedono di combattere il virus del razzismo contravvenendo alla loro più grande confusione mentale, l'inesistenza delle razze. Com'è possibile che mi dici che non esistono le razze e poi mi parli di razzismo e di antirazzismo? Fate pace col cervello, per favore. Ma la grande verità dietro tutto ciò è che chi si dichiara antirazzista è esso stesso razzista, o meglio, autorazzista, perché si batte per dare luce e risalto a casi di razzismo che riguardano le altre etnie, ma si colpevolizza accusando la propria di tutte le colpe. È un processo involontario di cui questi individui nemmeno se ne rendono conto, perché nella maggior parte dei casi non hanno nemmeno un pensiero, un punto di vista, si muovono come pecore in un gregge. E oltre a questo è anche un fenomeno di paraculaggine, perché di colpo tutti gli episodi di violenza su bianchi spariscono. Per i meno attenti, cercare informazioni su ciò che da anni a questa parte sta accadendo in Sudafrica nei confronti dei farmers bianchi. E appunto il vero e universale odio razziale è quello nei confronti della razza negroide. Se non è autorazzismo questo... Ma cosa si intende etimologicamente e concettualmente per autorazzismo? Per spiegare ciò vi cito testualmente una buona parte dell'esaustivo articolo del Primato Nazionale recante il titolo Buonisti, Radical Chic, chiamiamoli con il loro nome, autorazzisti, scritto da Valerio Benedetti in data 11 novembre 2018. L'autorazzismo è l'odio viscerale per il proprio popolo, per le proprie radici, per le proprie tradizioni, e lo si può riassumere in queste tre categorie. 1. Etnomasochismo. Per gli autorazzisti tutti i popoli hanno diritti da reclamare, risarcimenti da pretendere, specificità da salvaguardare, tutti tranne ovviamente il proprio. In ambito anglosassone lo chiamano white guilt, cioè il senso di colpa per essere bianchi, dove per bianco si intende sempre comunque l'oppressore, il razzista, lo xenofobo. Non si tratta peraltro di una descrizione oggettiva della realtà. La stragrande maggioranza dei bianchi non è infatti né razzista né xenofoba, ma di una sorta di peccato originale che deriverebbe, per impronta genetica, da un passato colonialista acriticamente e dozzinalmente liquidato come infernale e demoniaco. Da questo delirio etnomasochistico deriva anche l'esaltazione del meticciato e della società multietnica, che i popoli europei dovrebbero accettare per poter così redimere il proprio passato di oppressori. 2. Esterofilia. Questo atteggiamento genuinamente autorazzista si può riconoscere in frasi come «se l'Italia fosse un paese normale», «queste cose succedono solo in Italia», «una soluzione all'italiana» e via flagellandosi. Spessissimo a pronunciarle è chi ha soggiornato all'estero solo come turista o addirittura chi all'estero non vi è stato affatto. Se così non fosse, costui saprebbe senz'altro che anche nei paesi pretesamente civili come gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e la Germania vi sono cantieri aperti e mai conclusi, corruzione, malgoverno, infrastrutture fatiscenti, code alla posta, burocrazia farraginosa, soluzioni di compromesso. L'esterofilia, che detesta il provincialismo, è in realtà un atteggiamento tipico dei provincialotti. L'esterofilia autorazzista, però, è caratterizzata anche da un sovrappiù di odio anti-italiano. A essere civili, seri, diligenti, aperti e plurali sono sempre solo gli altri. Noi italiani invece saremmo sempre comunque cialtroni, ciarlatani, bigotti e retrogradi. 3. Il grande matriarcato. Tutta la fuffa gender, femminista e antisessista, dietro al paravento dei diritti civili, nasconde in realtà un odio sordo e radicato verso la virilità e la figura paterna. Una forma di razzismo, cioè contro il padre, l'uomo, il maschio, che poi è sempre anche bianco ed eterosessuale. Gli autorazzisti, infatti, non cessano di denunciare la società patriarcale in quanto residuo anacronistico di epoche di oscurantismo e crudeltà. Ma, di fatto, quello che si attacca è più precisamente tutta una costellazione di principi e valori che hanno da sempre caratterizzato la civiltà europea. Coraggio, senso di responsabilità, forza, salute, onore. Di contro, gli autorazzisti tentano in continuazione di imporre valori lunari e uterini, come l'empatia, la comprensione, che spesso degenera in invito alla diserzione, insomma il tengo famiglia, e l'esaltazione di tutto ciò che è debole, sottomesso, ubbidiente. Il padre, per gli autorazzisti, dovrebbe essere buono tutt'al più come casalingo, per meglio scontare millenni di sopraffazioni. Così comanda il verbo autorazzista. Come si può notare, l'ideologia autorazzista è impregnata di un egualitarismo radicale che odia tutte le altezze, che reclama uguaglianza laddove dovrebbe esserci differenza, che esalta la diversità, sempre solo a danno della specificità degli italiani e degli europei.
Questo è lo Sky. ska è dedicato alla Repubblica Italiana. Questo ska è dedicato a guardie, massoni e figli di puttana.
Avviandoci alla conclusione di questa puntata, ci poniamo questa domanda. C'è realmente un pericolo razzismo in Italia e nel mondo? Che sia il problema numero uno, come viene fatto passare da Joe Biden, Barack Obama, Laura Boldrini, Repubblica, l'antifascismo militante e tutto il carrozzone disagio? Assolutamente no. Purtroppo forme di persecuzione e di discriminazione nella storia sono sempre esistite e sono state sempre maggiormente attive in presenza di asimmetrie di potere, cioè in presenza di distribuzioni eccessivamente ineguali di potere all'interno della società. Riuscire ad avere una parità in questo senso ora forse è utopico, ma quantomeno un'entità statuale dovrebbe garantire una pari dignità sociale ai suoi membri, pari dignità che in sistemi economici di tipo neoliberisti è antitetico per l'essenza stessa della dottrina economica. La competizione crea disuguaglianze. Disuguaglianze che chi detiene realmente il potere, e cioè la capacità di conseguire un risultato desiderato, anche andando contro l'opposizione altrui, sfrutta per i propri affari. Questo è il secolo del potere economico, dove i gruppi finanziari e apolidi hanno deciso che i popoli, le genti, le tradizioni, le diversità devono perire in nome della competizione sfrenata, del melting pot, del profitto e dell'interesse particolare. E alimentare conflitti etnici e sociali è la strada migliore per continuare a dominare le masse. Finché non si riuscirà a capire e a comprendere questo aspetto, il potere economico dominerà incontrastato, sperando mai che non sia troppo tardi. L'unica cosa che ci sentiamo di dire agli autorazzisti militanti è di spegnere Netflix, Spotify, disamericanizzarsi, accendere il cervello e iniziare a pensare per il bene vostro e nostro. Saluti dal blocco studentesco Novara e alla prossima qui su Radio Bandiera Nera, la radio politicamente scorretta per eccellenza.
Law and the law one. I need him. Cause we got nothing else to do. Look of skinheads, screws, cast our roots, grumpy coats full of trouble. We grew up on the dead streets, like a thief full of dreams, drinking beer and forever blowing
Breda, finché il nostro mondo sembra uscito da un vulcano. Il nostro credo è lava nel tuo mondo disgraziato. E soffia ancora più forte questo vento di tormenta e spazza che resti qui fino alle fondamenta.
sembrare un po' scortesi, ma il suo effetto va sempre per le luce cose vere, con un tono irriverente, sono sempre personale, prima o poi tocca a chiunque, di te chi te lo trillare, con un tono provocante, metti l'anima in pace, pensa a quello che hai fatto, tanto ormai ti è stato detto, con un tono molto fietto, e di note sospensioni, delle infame e dei giornali, e del posto che sono tutto, dai che c'è il bene e il famoso, e di note sospensioni, delle infame e dei giornali, e del posto che sono tutto, dai che c'è il bene e il famoso, bene e il famoso, bene e il famoso. Vecchio dormoni che ci vuoi insegnare la vita, ve lo rimediando le vostre forse così la partita, e a te pure il professore che ci narri di rivolte, vinto rivoluzionario, ora mai passi da parte, e infine il giornalista al livello del potere, quando affronta la mia mossa, ho capito lo totale, e di note sospensioni, e l'infame dei giornali, e del posto che sta